dem Herrn.
Che il Signore sia ringraziato. Io credo che ognuno
der den Herrn erlebt hat
che ha vissuto il Signore e sperimentato
hat,
e che la sua vita è stata nelle sue mani, non può più vivere senza di Lui. Non può essere senza
und
di Lui
auch ohne ihn gar nicht
e desidera anche essere senza
vorher
di Lui. Prima
gar nicht,
un uomo non sa nulla
ist,
come è in fondo
oder mit Gott zu leben.
Dio o vivere
erst
con
dann,
Dio.
Wenn man ein Erlebnis
poi
gemacht hat,
se abbiamo fatto un'esperienza
dann,
con Dio,
wenn er uns begegnet
quanto Egli ci ha
erst
incontrato,
dann,
allora
er uns gerufen hat,
quanto Egli ci ha chiamato,
dann, weiß man, was
allora
bedeutet.
Sappiamo ciò che significa, lo vediamo nella Sacra Scrittura, particolarmente a Saulo. Prima era Saulo e noi tutti sappiamo quali erano i suoi motivi, ciò che lui voleva fare. Sappiamo che aveva, era geloso, ma possiamo anche avere dello zelo sbagliato. Ma poi, dopo che il Signore l'ha incontrato, guardate questo uomo, è stato totalmente cambiato. Non è più un che era contro il Signore, ma era per il Signore. Non poteva più. Era totalmente convinto chi aveva parlato con lui. Cari fratelli e sorelle, cari amici, se Dio ha parlato con noi, allora sappiamo chi ha parlato con noi e non c'è più nessuno nel mondo che ci possa cambiare o fare cadere. Ma Egli è con i Suoi, Egli va con i Suoi, Egli è con loro e camminano con Lui. Vediamo Paolo, Saulo, nessuno poteva ritenere dell'amore di Dio, quasi l'hanno ammazzato, gli hanno fatto questo, è stato perseguitato. Ma noi ci chiediamo, poteva qualcosa ritenerlo dell'amore di Dio? Era volontaroso di dare la sua vita per il Signore? Io credo ogni figliolo di Dio sarebbe così. Se il Signore ha preso dimora nel suo cuore, allora fin dall'inizio Egli vuole vivere con Dio e non guarda più alle circostanze esteriori, ma Egli cammina con Dio su questa via stretta e siamo così riconoscenti che possiamo camminare con Lui. Paolo dice qui, in Secondo Corinzi 3, dal verso 4, questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio, non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, no, ma la nostra capacità viene da Dio. È qualcosa di glorioso. La nostra capacità l'abbiamo tramite Cristo, cioè Dio, non da noi stessi. Non possiamo noi essere capaci, ma Dio poteva dire con certezza, perché sapeva da Lui stesso non poteva fare nulla. Da Lui stesso ha visto che queste vie, che la vita non aveva nessun traguardo, nessun scopo, ma egli lode la gloria di Dio, colui che l'ha, è qualcosa di meraviglioso. Voi cari, è un esempio con Paolo, e vorrei dire, qui non soltanto parla di se stesso, ma anche riguardo agli altri. Egli dice, vogliamo leggere ancora una volta, questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo, verso Dio, non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa. Se Dio chiama uomini, egli li fa capaci, non che loro stessi sono capaci, e anche noi da noi stessi non siamo capaci, no, ma possiamo con questo apostolo, con Paolo, possiamo dire, ma qui sta scritto poi, non che da noi stessi possiamo essere capaci di pensare alcuna cosa. Vi sono gli uomini che pensano qualcosa, ma poi da loro stessi non possono nulla. Se viene da noi stessi, no. Ma la nostra capacità viene da Dio. Fratelli e sorelle, questa è la differenza. Questa differenza vediamo che Paolo la vede. Ci sono stati uomini che pensavano essere capaci. E io penso, non vogliamo dire qualcosa contro qualcuno, ma se noi guardiamo nei nostri giorni, vediamo ancora degli uomini che pensano essere capaci. Noi no. Noi no. La nostra capacità proviene da Dio, è qualcosa di glorioso. Ancora un versetto avanti, egli dice, il quale ci ha anche resi ministri idonei del nuovo patto. Egli è colui che ci ha fatto idonei di essere ministri del nuovo patto. Fratello e sorella, io pensavo, se egli ci rende inone, e se lui non lo fa, non facciamo nulla. Se egli prende un uomo, un Mosè lo sapeva già, e gli dice, Signore, se tu non vai con noi, non vado. Se tu non cammini davanti a noi, non vogliamo andare. E Paolo poteva dire, egli è quali ci ha resi ministri idonei del nuovo patto. Se tutte le cose che facciamo noi possono andare male, ma egli l'ha reso idonei. Fratelli e sorelle, noi possiamo soltanto dare l'onore a Dio e chiedere che egli ci renda idonei, se non è così. Ma possiamo dire, chi il Signore chiama lo rende idonei. E io credo, e queste anche le nostre riunioni che abbiamo, che ci renderò idonei per la sua apparizione in breve. Crediamo noi tutti? Sì, egli vuole renderci idonei, come in questi giorni ha reso il suo popolo idonei. E anche lo fa con noi oggi, perché non è cambiato. Siamo riconoscenti al Signore per questo. E stamattina lo vogliamo dare. Il fatto Frank venga e vogliamo pregare il Signore, adorarlo. Dio fedele, ti ringraziamo dal più profondo nel nostro cuore che possiamo stare qui stamattina, che possiamo lodare il tuo nome e glorificare. Dove eravamo? Eravamo lontano da Dio e dalla sua grazia. Dove siamo ora? Redenti. E siamo sulla via verso l'alto. Ti adoriamo e ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore. Benedici questa mattina. Tu ci hai già benedetti nei giorni passanti. E tu ci benedirai nelle ore davanti a noi. Signore, ti ringrazio per tutti coloro che sono venuti, per i fratelli, per le sorelle, che tu possa dare grazia, che possa sperimentare la tua grazia. Signore, liberaci, Signore, e dai grazia. Ti adoriamo e ti crediamo la tua benedizione anche quest'ora. Benedici il mio fratello e ungi la parola nella sua bocca e nel suo cuore. Adorazione al tuo nome. Amen. Amen. Forse cantiamo un coro.
Offen stehen die Perlentore.
Là, l'amore di Dio brilla, sarà l'agnello lui stesso in questa città ospitale, la nuova Gerusalemme. Là, l'amore di Dio brilla, sarà l'agnello lui stesso in questa città ospitale, la nuova Gerusalemme. Che il Signore sia ringraziato, che la pace sia con voi e sia con noi tutti. Quando il fratello Russ ha letto questa parola, egli è colui che ci ha resi ministri idonei del nuovo patto, e dobbiamo porre la domanda: l'ha potuto fare con me, con noi? È una cosa di udire la parola di Dio e anche di sottomettersi e di esaminare e dire: Signore, investigami. È così, o forse è soltanto così nella Bibbia e nel mio cuore, e c'è una brava e un grido verso Dio. Sta scritto soltanto, o è così in verità, nella mia vita, in realtà? Se noi ci poniamo tutti questa domanda, Dio può andare avanti con noi in ogni predicazione. Non si tratta soltanto che noi udiamo, ma che noi capiamo ciò che Egli vuole dirci, che possiamo capire che Egli desidera aiutarci, ma dobbiamo anche vedere che abbiamo bisogno del suo aiuto, che da noi stessi non possiamo essere e non possiamo servirlo o essere ubbidienti e seguirlo. Questi giorni che ci siano dei giorni che non dimenticheremo mai, non soltanto quale riunioni, ma perché siamo venuti più vicini a Dio, perché l'abbiamo vissuto, perché la sua parola e il suo piano è diventato più chiaro. Io devo dire, per me queste riunioni sono state di grande benedizione. E se io rifletto quante pena il fratello Branham ha preso cura di annunciare il consiglio di Dio, notiamo questo legame con Dio. Egli parla del tema Dio svelato, e io vi chiedo: chi in tutta la predicazione è stato svelato? Dio in Cristo. E cosa era visibile? Il trono della grazia, la rivelazione di Dio in Cristo, quale nostro Redentore. Non una teoria, non un grande insegnamento, ma Dio rivelato in forma umana. Se questo nella fede l'abbiamo capito, e ancora di più che noi siamo stati afferrati da ciò, perché così Paolo lo dice in Filippesi nel capitolo 3: siccome io sono stato afferrato da Cristo, dobbiamo essere afferrati da Cristo. Il nostro ammaestramento riguardo a Lui e tutto ciò che è il suo consiglio non basta se abbiamo veramente un rapporto intimo col nostro Signore. E tutti devono dirlo, anche in questi giorni, anche vi sono dottrine impossibili e anche dicono del fatto Branham, se noi tutti che crediamo il messaggio di Dio abbiamo lo stesso comunione con Dio come il fatto Branham l'aveva, come Dio ha parlato tramite lui, possiamo capire come Dio lo vuole e ciò che vale è questa comunione intima e collegamento con Dio e l'amore l'uno verso l'altro. L'ho già detto e l'ho tradotto quanto il fatto Branham gli è stato chiesto. Questa potenza è come avviene tutto ciò. Egli dice, potenza, ciò avviene tramite l'amore di Dio. Noi vogliamo sempre avere potenza, ma la potenza di Dio si manifesta nell'amore di Dio. Perché pensate all'esempio, ecco che viene. Un toro verso di lui e il fatto Branham dice, io ho guardato questo toro e l'ho amato e io stamattina vi chiedo come sta con noi, se abbiamo perso le scarpe e poi saremo anche noi fuori di sé e egli dà la risposta. Egli risponde cosa era l'amore, l'amore, l'amore per i perduti, l'amore per i malati, veramente una compassione divina profonda. Il fatto Branham non ha portato soltanto una dottrina, ma ci ha portato Dio più vicino. Egli ci ha mostrato la via, come possiamo andare al Signore e che possiamo camminare con Lui nella fede e nell'ubbidienza. Una parola sul cuore negli Ebrei, nel capitolo 10. Ebrei, capitolo 10, in collegamento con la predicazione del fatto Branham. La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò, con questi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Rimaniamo qui. In quei giorni, quando Paolo e gli Apostoli hanno scritto le loro epistole, nel Tempio veniva offerto, non avevano capito perché la tenda si era strappata, non avevano riconosciuto il Messia, quale Messia, non hanno riconosciuto l'ora di visitazione di grazia di Dio e sono passato oltre e sono andati avanti e hanno offerto, benché il sacrificio era già accaduto sulla croce di Golgotha e ciò era accaduto, non l'hanno riconosciuto. E Paolo ha scritto tutte le lettere agli Ebrei e vediamo qui l'ombra nella legge e le cose future era soltanto mostrato, ma non era loro stessi. E noi possiamo riferire ciò a tutto, ogni profeta, ogni offerta che è stata data, tutte le diverse, i sacrifici per i peccati, le offerte, gli olocausti, tutte queste offerte parlano di ciò che sarebbe venuto, ma neanche di loro poteva portare al traguardo colui che portava l'offerta, perché essi sono offerti continuamente, non possono rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio, altrimenti si sarebbe cessato di offrirli. Se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dai pacchetti dei peccati, poi è un versetto che oggi deve veramente penetrare nel nostro cuore. Qui viene mostrato quanto l'offerta che è stata offerta dovrebbe portare colui che l'ha fatto e essere tranquillo nella sua coscienza e che i suoi peccati sono perdonati. Allora anche colui che ha portato l'offerta non sarebbe più colpevole di peccato, avrebbe avuto la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, l'avrebbe avuto nel suo cuore e sarebbe andato via. E oggi possiamo dire con riconoscenza ciò che per 4.000 anni non era possibile e non avvenne, è avvenuto tramite l'offerta di una offerta sulla croce di Golgotha. Se noi capiamo questo, allora il culto non saremo nella nostra coscienza piagato, ma guardiamo a Golgotha e nella fede accettiamo che l'agnello di Dio ha per sempre tolto i nostri peccati. Non è come nell'Antico Testamento che veniamo al culto per essere ricordati dei nostri peccati. Noi veniamo al culto per essere ricordati che la nostra colpa è tolta, che i nostri peccati sono espiati, che la nostra condanna è stata messa su di Lui e che abbiamo ricevuto salvezza. Se nel culto siamo sempre e pensiamo essere colpevoli, allora potevamo rimanere nell'Antico Testamento. Ciò che sul Golgotha è veramente accaduto non l'abbiamo capito tramite rivelazione divina. E talvolta io penso che la nostra fede è una fede secondo la ragione e non tramite rivelazione, che è legato alla rivelazione di Dio in Cristo. E così era la risposta divina e non l'abbiamo ricevuta. Siamo sempre un po' consolati di una volta all'altra, poi di nuovo, come se tramite l'offerta unica c'è stata una espiazione definitiva, valida per tutta l'eternità, che c'è stata la riconciliazione. Se noi, tramite lo Spirito di Dio, viene illuminato che non c'è più bisogno un sacrificio per il peccato, perché il Signore ha fatto tutto e ha fatto più piena riconciliazione e pieno perdono, salvezza completa, come un compositore dice, piena salvezza, ci dice la Bibbia, e Dio mantiene ciò che promette durante tutto il tempo dell'Antico Testamento. Le persone sono andate al culto, sono sempre stati ricordati dei loro peccati, ma così sono andati via. Cosa ciò di cui abbiamo bisogno è veramente un culto in cui ci viene veramente chiaro davanti al cospetto di Dio tramite una fede operata da Dio proveniente dalla parola di Dio e che ci fa sapere che Egli ha portato i miei peccati, ha preso su di sé il mio castigo e tramite le sue lieviture sono guarito e salvato. Tutto ciò deve essere chiaro da Dio. Poi un uomo che entra e anche forse i suoi peccati così rosso come lo scarlatto, che possa uscire bianco come la neve. L'Evangelo è di nuovo la potenza di Dio che opera in coloro che nella fede danno onore a Dio e ciò che Egli ha preparato lo prendono per loro stessi. Poi sta scritto nel versetto 3. Invece di in quei sacrifici viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrifici né sofferta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. E neanche in coloro che lo portavano. Era soltanto un'ombra, ma non era la realtà divina, come Dio ha parlato attraverso i profeti. Hanno ricevuto la parola. Poi, in Cristo, Dio stesso è diventato uomo e la parola è diventata carne e abito in mezzo a noi. Vediamo, le ombre sono diventate realtà. Ogni sacrificio che è stato portato parlava di una sola offerta che una volta per sempre porterà al traguardo coloro che crederanno. Subito vorrei leggere nello stesso capitolo, il versetto 14, Ebrei capitolo 10, versetto 14, e poi nello stesso capitolo leggeremo il primo versetto. Ogni anno, tramite le offerte che si portava, che non poteva portarli e renderli perfetti, non poteva essere portato al traguardo. Nel versetto 14, infatti con una unica offerta egli ha reso perfetti per quelli che sono stati santificati per sempre. Egli li ha resi perfetti per sempre. non ha lasciato il traguardo lontano, ma noi che eravamo lontani ci ha avvicinati, quali perduti ci ha fatto salvati, da figli di uomini ci ha fatto figlioli di Dio, ci ha fatto realtà divina. Anche c'erano migliaia, e ciò che queste offerte non potevano, perché erano soltanto ombra, e dovevano sempre portare i sacrifici che ricordava il peccato, ma con una unica che è accaduto tramite Dio, per sempre siamo stati resi perfetti, che possiamo essere santificati e che possiamo lo Spirito Santo operare in noi, e sappiamo Dio l'ha fatto per noi. Non andiamo in giro, non siamo seduti qui affinché siamo qui per uscire da ciò, per incontrare Dio e per accettare nella fede. Il fratello Branham parla dei demoni e viene chiesto cosa è un demonio. Forse questo pomeriggio lo porterò. Egli disse: un demonio tormenta, fa soffrire. Noi non dobbiamo più essere tormentati. A chi il Signore ci ha aiutato? A tutti coloro che erano sotto il... che erano tormentati, che erano caricati e travagliati. E li ha liberati, li ha aiutati. Ognuno che aveva un incontro con Lui poteva andare via dalla sua presenza, quale altro uomo. Gesù Cristo oggi è lo stesso, come Egli era ieri e lo sarà in eterno. Dobbiamo in questi giorni avere il nostro incontro con Dio. Le ombre sono spocciate nella realtà di Dio. Golgotha è realtà. La mia redenzione, la tua redenzione è realtà. Il perdono di tutto ciò è realtà. Chi non può credermi, dice il Signore, rimarrà nel peccato. Non è più la risposta di Dio, ma moriamo perché non abbiamo creduto. Potete leggerlo in Giovanni. Il Signore dice chiaramente: chi non crede morirà nei suoi peccati. Giovanni capitolo 8, Giovanni capitolo 8, versetto 23 e 24. Egli disse loro: voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Se non credete che io sono colui che ha pagato il prezzo, che ha portato il sacrificio, che ha dato la redenzione, allora morirete nei vostri peccati. Poi si adempie ciò che il fratello Branham ha detto. Quale esempio? L'uomo che era condannato a morte per lui era uno dei suoi amici. Quando era Lincoln presidente dell'America, ha preso soltanto un po' di carta e ha scritto: io perdono questo uomo, Abramo Lincoln. E l'uomo che è andato in prigione e ha detto: ascolta, qui ho qualcosa dal presidente, tu sei libero, non devi morire. E l'uomo dice: ascolta, tu mi premi in giro, io sono così vicino alla morte. Se il presidente avesse scritto questo, allora la carta intestata ci sarebbe anche diversa. Era soltanto un po' di carta, ma era la scrittura del presidente. E il fratello Branham dice: non si tratta come è la carta intestata e quanto è scritto, si tratta di ciò che sta scritto e chi l'ha scritto. E questo uomo che il presidente aveva perdonato è venuto il governatore che ha agito e poi, ma non è stato accettato e l'uomo morì il giorno dopo. E poi c'è stato il tribunale, come poteva accadere, il presidente ha perdonato e l'uomo è stato impiccato. Poi è venuto anche un perdono, non è un perdono se viene accettata dell'uomo in questione. Questa è la somma dell'annuncio dell'Evangelo. In Cristo Dio ci ha portato il perdono, ma deve essere accettato. Quale perdono? Quale regalo da parte di Dio che ci è stato dato? In Ebrei 10, versetto 7, allora io ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerti, né olocausti per il peccato, che sono offerti secondo la legge. Egli poi aggiunge: ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. E quale, per mezzo di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Chi può capire questo? Chi lo può capire? Credere, tutti lo possiamo, perché e fa Dio il suo amore così grande, perché Egli ci ha redenti e ci ha lasciato la sua grazia. Non abbiamo bisogno di chiarire ciò, dobbiamo soltanto e possiamo tutti crederlo. Chi non lo crede rimarrà nei suoi peccati e morirà. E tutti coloro che nel giorno di giudizio di Dio saranno condannati non potranno lamentarsi. Nessuno sarà condannato perché ha peccato. Tutti saranno condannati perché non hanno creduto che i loro peccati sono stati perdonati. e la loro colpa è stata tolta. Siamo nati nel peccato, così sta scritto, ma siamo nati di nuovo, e con ciò il primo capitolo è stato chiuso per sempre e un nuovo capitolo si è aperto. Non il tuo, non ciò che tu o io volevo, ma abbiamo riconosciuto di qui sta scritto, o stanco ha scritto, ecco, vengo per fare la tua volontà, o Dio. Tu non hai voluto né olocausti né sacrifici per il peccato, ma tu mi hai preparato un corpo. E questo e questo corpo è stato offerto sulla croce di Golgotha e il sangue è stato versato affinché tu e Dio siamo riconciliati con Dio e riceviamo grazia per l'aiuto a tempo debito. Che il Signore possa riuscire che la fede cada nel nostro cuore, non soltanto una convinzione secondo i nostri pensieri, ma una rivelazione di Dio. E il fatto Branham dice, la fede è una rivelazione, è glorioso. Molti oggi vanno in giro e prendono la stessa parola, la fede è una rivelazione, e poi se noi chiediamo loro che cosa è questa rivelazione, dicono questo è un segreto, e se noi chiediamo quale è il segreto, sì, questa è la rivelazione della fede, e questo va sempre in giro. La fede che proviene a Dio ci rivela il mistero divino. Questa è la vera fede, non un gioco di parole, non camminare in zigzag, ma una rivelazione di Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. Rivelazione della sua parola, rivelazione della sua volontà, rivelazione nel culto, che non abbiamo un culto per condannare gli uomini nella loro coscienza, ma che possiamo da loro, che possiamo prenderli fuori dalla loro condanna e mostrare sulla Golgotha tutto è accaduto, accettatelo nella fede. Cosa Dio può fare ancora? Che possa darcelo quale reale rivelazione che è collegato alla relazione Dio in Cristo, una rivelazione che proviene da Dio e dalla sua parola. Se non è così, lo lasciamo da parte. Crediamo in Dio e crediamo che Dio si è rivelato. Ma questa rivelazione Dio non era una filosofia, non era una dottrina, non era una conoscenza, era realtà divina in Gesù Cristo, il nostro Signore. Così è con ogni rivelazione di Dio che ci viene data dalla parola, non in zigzag o in un cerchio, ma direttamente alla cosa stessa. Redenzione non avverrà. La redenzione è già compiuta. Aspettiamo ancora il mutamento del nostro corpo. Se oggi, dal primo all'ultimo, che siamo stati liberati di essere colpevoli, non dobbiamo ringraziare il Signore, ad un tratto qualcosa avverrebbe. Golgotha ci sarebbe rivelato tramite lo Spirito Santo. Non c'è più bisogno di un'offerta, di un sacrificio perfetto e valido è stato portato e tramite l'offerta siamo una volta per sempre salvati, redenti, purificati, santificati e siamo stati portati al traguardo. Nell'Antico Testamento, così l'abbiamo letto, che tutti questi sacrifici non potevano portarli al traguardo. E perciò sta scritto, Dio non aveva compiacimento in tutte queste offerte e sacrifici e neanche a chi le portava. Ma il nostro Signore e l'Agnello Dio sta scritto di Lui, questo è il mio figliolo nel quale mi sono compiaciuto. E questo era colui che disse nel libro, sta scritto di me, alleluia. Stava scritto nel rotolo di lui, non di te e di me, che il tuo e il mio redenzione era accaduto. Possiamo essere redenti senza un renditore. Lo sposo ha bisogno di sposa e su Golgotha è nata, è stata presa, è stata redenta. Sono venuto, oh Dio, per fare la tua volontà. La volontà di Dio era la nostra salvezza. La volontà di Dio avvenne sulla croce di Golgotha. Durante tutto il tempo e i sacrifici dell'Antico Testamento, Dio ha detto sì, ma l'amen si è fatto attendere. Ma poi è venuto il giorno, dopo tutti i sì, è venuto l'amen, dopo tutte le promesse, hanno trovato l'adempimento quale realtà e Dio ha detto amen. Perciò sta scritto del nostro Signore in Apocalisse 3, colui che parla, colui che è l'amen. Non era soltanto la promessa, era l'amen, la realtà, secondo Corinzi 1, 20, 21. Tutte le promesse di Dio sono sì e amen. In Gesù Cristo, tramite noi, accettiamolo oggi nella fede che il Signore ci fa dire qui, perché è una opera di redenzione compiuta. Leggo ancora una volta, versetto 8. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge. Egli aggiunge, ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo per mezzo di questa volontà. Noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Il primo ha avuto la sua fine. Le ombre sono arrivati alla realtà. Le promesse hanno preso forma e così abbiamo una opera di redenzione compiuta. Così abbiamo la realizzazione del piano di salvezza di Dio, guai agli uomini che vogliono salvarsi per mezzo loro o tramite una religione. L'Iddio che rende salvo si è rivelato in Gesù Cristo, il nostro Signore, quale Redentore. Egli dice: io sono venuto per fare, oh Dio, la tua volontà. La volontà di Dio era che tutti siano salvati, ma non tutti accettano questa salvezza. Beati coloro a cui Dio lo può rivelare e metterla nei cuori, che possa illuminare tutto ciò che è accaduto sul Golgotha in realtà. Per terminare, voglio dire, tutti gli ammaestramenti sui più profondi misteri di Dio non ci servono a nulla, al contrario, la distretta sarà ancora più grande, perché chi sapeva molto gli sarà richiesto molto. Ma si deve arrivare che la nostra vita sia in armonia con la parola di Dio, che possiamo fare questa esperienza che ci viene mostrato, quale esperienza personale, è che la redenzione non rimane a Golgotha, ma che possa operare l'effetto nella tua e nella mia vita, che di cuore possiamo dire col compositore: sono redento, lo posso cantare e non vorrei dimenticare di chiedere, come si tratta di noi stessi, se noi siamo nel culto. Sono io, sei tu, siamo noi tutti ricordati dei nostri peccati, o siamo ricordati che uno ha preso le nostre colpe, che uno ha espiato e ha perdonato. Se il primo vale, allora potremmo rimanere nell'Antico Testamento. Là sono rimasti. Se rimaniamo là dove loro sono rimasti, Dio non ha avuto piacere in loro, perché vi era il sangue di animali che era versato. Noi non possiamo fermarci là, e non lo vogliamo, che tramite lo Spirito di Dio e sotto l'annunciato che siamo convinti per il canto, e che a ognuno sia chiaro che se noi siamo convinti di peccati, è affinché possiamo guardare a Golgotha e che possiamo accettare nella fede la nostra redenzione. E nessuno deve più rimanere con una colpa e andare così al culto, ma ognuno può credere di cuore: i miei peccati sono perdonati, sono libero, libero, Dio mi ha dato la vita, io sono libero, come è oggi, come si tratta di te, di me, di noi tutti. Cosa ci sarà alla fine di questo culto? Quale risultato nella tua e nella mia via di fede? Vogliamo essere contenti di essere ricordati dei nostri peccati, o vogliamo attraversare la cortina e andare nel luogo santissimo e dire: Signore, tu hai risposto alla nostra domanda, tu hai espiato i nostri peccati, tu ci hai perdonati, tu hai pagato il nostro debito, tu perdoni, tu dai grazia. Allora il culto valeva la pena, allora ha un effetto divino in coloro che hanno udito la parola. noi da questa riunione di oggi. Lo prenderemo con noi, che nessuno possa rimanere qua dove tutti sono rimasti, perché dovevano rimanere. Poi le vittime e il sangue degli animali erano soltanto delle ombre che poi sono diventate realtà. E l'agnello Dio è venuto e ha portato via il peccato del mondo. Perciò il nostro Signore in Luca 24 ha detto: nel suo nome si predicherà il perdono dei peccati a tutti i popoli, e lo facciamo oggi con tutto il cuore. C'è stato un grande giorno di riconciliazione. Il compiacimento di Dio riposava su Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e su tutti coloro che aveva redento. E fino ad oggi riposa su di noi. Non sarebbe mai venuto, ma perché Dio in Cristo ci ha preso, Egli ci vede tramite Golgotha, Egli ci vede e vede che la nostra colpa è stata pagata e i nostri peccati tolti. E poi sentiamo che l'amore di Dio ci sopraffà. Se qualcuno usa il diritto del più forte, non ci sarà niente. Ma se l'amore di Dio viene rivelata, allora tutto diventa diverso. L'amore di Dio fa fondere anche il cuore di pietra, ha fuoco in sé, ha calore in sé, e Dio ci vuole bene. Che ora nella fede lo possiamo afferrare. Non rimaniamo là, tutti sono rimasti nell'Antico Testamento, non viviamo nel Nuovo Patto, nel Nuovo Testamento è stato fatto. E il nostro Signore disse in Matteo 26:26: questo è il Nuovo Patto nel mio sangue. Egli ha tolto il primo patto e ha dichiarato valido il secondo. Perciò la parola di Dio dice fino a Apocalisse 14:6 riguardo dell'Evangelo valido in eterno, una redenzione valida in eterno tramite l'Evangelo viene predicato, che sono pronti ad accettare ciò che Dio ci ha dato in Gesù Cristo, che a noi tutti e con noi tutti, che tutto ciò ci possa dare, tutto ciò che hanno messo la loro speranza in Dio e che hanno accettato l'offerta e la vedono per loro stessi e così per essere salvati e redenti, e possono ringraziare il Signore per ciò che Egli ha fatto. Lodato e glorificato sia il suo nome. Avete capito questo oggi? Veramente l'avete capito? Tutto è compiuto, è accaduto, ti appartiene, accettalo e ringrazia il Dio per questo. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Così come io sono, così deve essere. Non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te.
Wir neigen unsere Häupte,
chiniamo i nostri capi da, verso la polvere da dove siamo stati presi, ma la nostra fede, il nostro sguardo di fede verso in alto, dove il Signore, quale agnello Dio, è morto per noi. Ora Egli è il nostro intercessore e Egli prega per noi, è l'intercessore. Caro cuore, non devi andare via come tu sei venuto. Dio desidera confermare la sua parola, il suo sangue lo vuole fare operare in te. Mentre siamo nella sua presenza e siamo ricordati di tante cose che non possono sussistere davanti a Dio, non fermarti, ditelo al Signore: mi dispiace, Signore, tu vedi me, tu mi conosci, tu sai come io la penso, che possiamo così perseverare davanti al cospetto Dio e poi alzare il nostro sguardo verso Golgotha e non soltanto scantare: meraviglioso Golgotha, i miei peccati sono stati tolti, ma di credere che veramente è accaduto e ancora di più di credere che la vecchia vita è stata terminata e che c'è una vita nuova, la vita di Dio in coloro ritorna, che tramite il sacrificio di Golgotha sono stati redenti. Anche questo è stato messo in risalto. E il fatto Branham l'ha messo in risalto e dice: il sangue degli animali non poteva ritornare sugli uomini, ma quanto Gesù Cristo, l'agnello Dio, quale offerta è stato dato, la sua vita, il suo spirito, la sua natura è ritornata sopra tutti coloro per cui Egli ha dato la sua vita. Non è una teoria, è una esperienza con Dio e stasera lo desideriamo. Oh, che a ogni cosa possa essere messo fine e che possiamo fare un nuovo inizio con Dio. Per grazia a Dio, non ciò che tu vuoi, tramite la fede biblica nell'opera di redenzione compiuta sulla croce di Golgotha, oggi può accadere qui. Insieme vogliamo pregare, forse alcuni vogliono ringraziare, ma vogliamo alzare la nostra voce e vogliamo invocare il nome del Signore e andare da Lui. Alleluia! Io sono libero tramite il suo sangue. Alleluia, alleluia, quanto è bello essere salvato. Alleluia, alleluia, il Signore è mio. Alleluia, alleluia, oh quanto è bello essere salvato. Alleluia, alleluia, sono libero tramite il suo sangue. Alleluia, alleluia, quanto è bello essere salvato. Alleluia, alleluia, il Signore è mio. Alleluia, quanto è bello essere salvato. Voi cari, che sta oggi da questo culto che possiamo prendere con noi e custodirli nel nostro cuore, che nel nuovo patto viviamo, e era uno che ha fatto la volontà di Dio, che è stato ubbidiente fino alla morte sulla croce, affinché potesse riscattare tutti che erano perduti, per liberarli, per redimerli. È una opera compiuta. Oggi capisco ciò che le parole significano. Radunami il mio popolo con cui ho fatto il patto tramite l'offerta, Signore, un nuovo patto tramite l'offerta sul Golgotha. Oggi l'accettiamo e capiamo per sempre che un culto non deve terminare senza che siamo redenti, liberanti, senza che siamo consapevoli che la colpa è stata pagata, e poi di ringraziarlo, colui che ha portato i nostri debiti e peccati, che Dio possa darci delle riunioni come nel principio, che queste cose diventino viventi davanti a noi, e che lo Spirito Dio possa convincerci e anche condurci alla libertà. Il nostro Dio vuole tante bene a noi, e anche oggi con noi tutti ha parlato in modo chiaro, che nessuno ha bisogno ancora di insegnare l'altro. Siamo stati insegnati da Dio e Egli ci rende capaci. La sua parola è così completa. Nella sua parola tutto ci è stato detto e lo accettiamo nella fede. Caro cuore, lascia il combattimento, non arriverò al riposo finché hai trovato il riposo in Dio. C'è un riposo per il popolo di Dio e possiamo entrare in questo riposo non soltanto il sabato o la domenica, ma nel riposo di Dio che è dato al popolo di Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. E in Lui noi ci riposiamo delle nostre proprie opere, e noi riposiamo nell'opera di redenzione compiuta sul Golgotha una volta per sempre e che vale per sempre. Non siete riconoscenti, non siete felici che Dio prende tanto pena per mostrarci tutto ciò che ha fatto per noi, per rivelarlo, per mostrarlo, come se voleva dire: ora potete vederlo come io vi ho amato, tutto ciò l'ho fatto per voi. Cosa fate voi per me? Che la nostra vita possa appartenere a colui che è andato nella morte per noi, che Egli possa benedirci e che possa metterci di benedizione. Per me questa mattina era veramente di importanza particolare, e io so che lo Spirito Dio nella semplicità ha annunciato le più potenti verità che concerne la nostra redenzione, li ha messi in luce. Beati se noi nella fede li accettiamo e ringraziamo Dio per questo. Gesù è vincitore sulla morte. Gesù è vincitore. Togli ogni distretta. Gesù è vincitore per tutta l'eternità. Per te Gesù ha vinto la morte. Alleluia, alleluia. Sono redento tramite il suo sangue. Alleluia, alleluia. Oh, quanto è bello. Alleluia, alleluia. Il Signore è mio. Oh, alleluia. Oh, quanto è bello essere salvato.
Allmächtiger Gott,
Dio Onnipotente,
der du dich in Jesus Christus,
che ti sei rivelato in Gesù Cristo, il nostro Signore,
wache über uns,
veglia su di noi
und über dem Wort,
e sopra la parola che abbiamo udito.
Hilf uns,
aiutaci,
dass wir's bewegen,
che la possiamo credere
und mache du es
e che tu possa nella nostra vita, che diventa una realtà divina, che nessuno possa andare via con una coscienza coperta, ma che piuttosto venga avanti e ora, affinché possano andare via senza aver dato al Signore la possibilità di ricevere ciò che Egli ha promesso e che ha mostrato. Dio fedele, nessuno di noi che può aiutare se stesso o salvare se stesso o liberare o altre cose, ma tu sei qui, che tu hai fatto ogni cosa e siamo qui alla tua disposizione. Oh Signore, ci sentiamo la tua presenza, che possiamo sperimentarti affinché tutti sappiano: qui è il Signore, è presente, piena redenzione, liberazione, grazia, salvezza e benedizione. E pace per tutti coloro su cui il compiacimento Dio riposa. Alleluia! Signore, tu sei vicino a noi e io so che tu hai parlato con noi. Io lodo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Lodato sii tu per tutta l'eternità. Amen.